pagina 700 delle preghiere.
Lo preghiamo lentamente a due cori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia. Glorifica il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion.
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli ha messo pace nei tuoi confini, ti sazia con fiori di frumento.
Manda sulla terra la sua parola, e il suo messaggio corre veloce.
Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste?
Manda una sua parola ed ecco si scioglie, a soffiare di vento scorrono le acque.
Annuncia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi, i suoi decreti a Israele.
Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
Alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo che si apre con l'invito alla lode, detta e ripetuta, afferma che questa lode, questo rendimento di grazie al Signore, è perché ha messo pace nei confini, come dire, è colui che mette pace, colui che, come dice dopo, nutre, ti sazia con fior di frumento. Quel Signore come colui che dà vita, e specifica poi il salmista che questo dar vita, questo alimentare da parte del Signore, sia in particolar modo attraverso la sua parola. Manda sulla terra la sua parola, manda una sua parola ed ecco si scioglie. Annunzia a Giacobbe la sua parola. Come dire che il Signore è uno che comunica, è uno che nella parola si comunica. In un certo senso si consegna nella sua parola. È lui stesso che appunto si mette in comunicazione, che vuole consegnarsi. E anche paragonare questa parola che scende alla neve, la brina, eccetera, ci dice che questa parola scende dal cielo e arriva fino alla terra. Come dire che è una parola che colma la distanza. E se è vero che questo viaggio avviene dall'alto verso il basso, è perché in questo modo ci dice che è possibile anche l'altro percorso. Cioè un Signore che consegna così la sua parola è un Signore che sta creando comunione, che colma le distanze, che desidera. Per coloro che appunto ascolteranno la parola, accoglieranno questa parola, la possibilità di una vita piena, di una vita come la sua. Quindi non tanto qualcosa che sottolinea la distanza tra il Signore e noi, ma qualcosa che vuol creare comunione fra il Signore e noi, non solo. È una parola che desidera creare comunione fra di noi, la possibilità di una piena vita fraterna. Questo potremmo dire il frutto maturo di questa parola. Questo salmo ci introduce al brano evangelico di questa sera, che è Marco, dal Marco capitolo 6, dal versetto 6 al versetto 14, anzi 13, scusate. Marco 6, 6:13.
Tanto che cercate un'inquadratura, la volta scorsa abbiamo visto il fallimento di Gesù, che i suoi non lo accolgono, e sempre dopo un fallimento, invece di cessare tutto, comincia un nuovo giro più interessante. Dopo il primo che chiude la prima sezione del Vangelo, decidono di ucciderlo, cosa fa? Forma i dodici. Qui i suoi, Marco non lo dice, lo dice Luca, anche i suoi volevano ucciderlo a Nazareth, buttandolo giù dalla rupe, cosa fa? Li manda in missione. Dopo ogni crisi c'è una crescita dell'azione. È un cambio di strategia e un approfondimento. E qui siamo alla terza chiamata degli stessi discepoli. E la prima era a seguirlo. La fede è seguire un paio di piedi. La seconda è perché segui uno? Per essere con lui. Quindi se stai con lui che è il figlio, impari a essere figlio. E quando impari a essere figlio, conosci l'amore del padre, sei mandato in missione ai fratelli. Ed è nella missione che realizzi il tuo essere figlio. Non so se spiego. Tu diventi figlio se vai verso i fratelli, se no non sei figlio. Per cui la missione non è solo creazione degli missionari, degli apostoli, ma è di ognuno di noi che è inviato a uscire dal proprio egoismo e andare verso il fratello, e solo allora diventi figlio, se vai verso il fratello. E qui vediamo la modalità dell'andare verso il fratello, che è il problema di ogni uomo, che è tale in quanto si rivolge all'altro come fratello. E quella bambina che era stata risuscitata si diceva che camminava, e lungo il cammino da fare per uscire da sé e andare verso l'altro, e la vita è cammino, e poi dice datele da mangiare, e con questo brano si apre anche tutta la sezione che si chiama del pane, cioè l'inizio della vita è l'andare verso il fratello. La vita nuova.
Allora leggiamo il testo, Marco 6:13, la seconda parte del versetto 6. E girava per i villaggi tutti intorno insegnando, e chiama innanzi i dodici, e cominciò a inviarli a due, e dava loro potere sugli spiriti immondi. E comandò loro di non portare nulla per via, se non il bastone solo, né pane, né bisaccia, né danaro nella cintura, ma calzate i sandali e non indossate due tuniche. E diceva loro, dovunque entriate in una casa, lì dimorate finché non partirete da lì. E qualunque luogo non vi accolga e non vi ascolti, uscite di là. Scuotetevi la polvere che è sotto i vostri piedi in testimonianza per loro. E usciti proclamarono che si convertissero, e scacciavano molti demoni, e ungevano di olio molti infermi e li curavano.
Questo testo è la Magna Carta del discepolo che è inviato a fare come fa il suo maestro, è la carta di identità del discepolo, la sua carta di presentazione, la sua credenziale, se è veramente fratello. Quindi una cosa che vale per tutti noi nelle nostre relazioni con gli altri e poi nel mondo anche più ampio, perché ognuno di noi, se è figlio di Dio e ha capito che Dio è padre di tutti, sente la sua fraternità con tutti e quindi non esclude nessuno, cominciando dal più prossimo. Oggi abbiamo i prossimi anche che erano lontani, molto prossimi. E la missione non è questione di proselitismo, ma è questione dell'identità della propria vocazione. Siamo uomini, all'immagine di Dio, non bestie, se siamo in relazione con l'altro, in un certo modo. Che è questo che qui vediamo. E quello che vediamo in questo testo vale per la modalità anche di ogni relazione vera. E vediamo adesso.
Allora vediamo la seconda parte del versetto sesto. E girava per i villaggi tutti intorno insegnando. Questa è, accennava prima Silvano, dopo la crisi, questa crescita, cioè dopo il rifiuto che Gesù incontra a Nazareth, questo è ciò che Gesù fa. Quello che l'Evangelista presenta subito è che dopo lo stupore di Gesù per la incredulità dei suoi compaesani, con Gesù non è che si chiuda, non è che rimanga in un certo senso a piangere su se stesso, sul proprio fallimento. Questo sarebbe una maniera molto umana di vivere le cose, se vogliamo. Come dire, non mi hanno dato ascolto e quasi quasi o giudico gli altri o comunque mi richiudo in me stesso. A volte può avvenire anche qualcosa del genere anche nelle relazioni umane. Se io dico qualcosa e vado incontro a un rifiuto, forse me ne guarderò bene dal proporre di nuovo qualcosa a qualcuno, se sono già stato scottato. Ma questo è qualcosa che, come dire, ci fa fare i conti con noi stessi. Gesù non mira a questo, ma si dice che va in giro, girava per i villaggi tutti intorno. Non lascia perdere niente e nessuno. Si rimette in movimento. Si mette in movimento perché vuole raggiungere tutti. Questo è quello che gli sta a cuore. Manda sulla terra la sua parola, diceva il Salmo. Una parola che è chiamata a incontrare ogni persona.
E non ci si dice né cosa insegnava né come girava, ma lo si capisce subito dopo perché dice ai suoi discepoli come andare e perché andare e cosa dire. Che vuol dire che era un apprendistato per i discepoli e poi dice a loro, allora guardate come si va verso gli altri.
Vediamo allora il versetto immediatamente seguente, il versetto settimo, e chiama innanzi i dodici e cominciò a inviarli a due e dava loro potere sugli spiriti immondi.
Ecco, già stati chiamati prima a seguirlo, a essere con lui, e se sei con lui c'hai una nuova missione. Cominciò a inviarli, vuol dire che continua ancora, quello è l'inizio, ma sempre poi tutti siamo inviati. Cominciamo a essere mandati.
Sì. Viene in mente ancora questo versetto rispetto a quello che lo precede, anche il fatto che Gesù giri tutto intorno insegnando. Si dice che già il fatto che giri tutto intorno è il primo insegnamento, che non ci siano esclusioni. Che questo girare di Gesù possa riguardare ogni persona. Tra l'altro, appunto, chiamando i dodici, anche nel loro numero l'avevamo già visto come un nuovo popolo. Chi Gesù manda, appunto, queste persone che rappresentano, già per come sono costituiti, una novità. Dicono già qualcosa così dell'insegnamento. Non è tanto un insegnamento che, come dire, chissà quale dottrina devono insegnare. Nessuna dottrina. Se per dottrina pensiamo che vanno a portare dei volumi da leggere o che... Ma in un certo senso come Gesù che va attorno è l'insegnamento, così queste persone che andranno attorno sono già il messaggio. È già lì quello che il Signore vuole comunicare.
E poi questi dodici sono come i dodici patriarchi, che non erano un esempio di comunione fraterna, vengono il fratello, tutti d'accordo nell'ucciderlo, tranne uno, c'era divisione anche su quello, neanche su quello erano d'accordo. Qui li manda questi dodici a due. Primo insegnamento.
Sì.
Piace a tutti.
Sì. Questo fatto che comincia ad inviarli, questo Silvano sottolineava che le fatiche di questo gruppo, direi questo può essere anche in un certo senso disarmante in senso buono, perché Gesù li invia, cioè Gesù invia queste persone, pochi capitoli prima le aveva detto loro perché erano così paurosi, perché non erano ancora fede, sono persone che stanno faticando eppure li invia. Cioè il Signore non è che invia queste persone perché chissà quale grado di perfezione abbiano. È quasi che l'invio di Gesù diventa anche una possibilità per queste persone. In un certo senso è un dono che viene fatto loro. E il fatto che li invii a due sottolinea questo. Perché uno può dire, ma Gesù non era un buon organizzatore, perché ne aveva 12, se li mandava ciascuno in un posto, raggiungeva 12 posti invece di 6. Una mentalità che mira all'efficienza, una mentalità che dietro ragionamenti come questo, analogo a questo, cosa ci fa vedere? Ci fa vedere, ma che cosa andiamo ad annunciare? Chi vogliamo incontrare? Cosa vogliamo comunicare? Perché Gesù li manda a due e non li manda da soli? Mi verrebbe da dire...
Ricordate la prima parola che ha detto Dio quando ha fatto l'uomo in Genesi 1,31. Molto buono. E in 2,17 ci ripensa e cosa dice? Non buono che l'uomo sia solo, perché è il male radicale.
Se appunto come ciò a cui siamo chiamati è la comunione, e mi viene anche in mente che le prime due coppie che Gesù chiama nel Vangelo sono due coppie di fratelli, come dire che è la fraternità ciò a cui il Signore chiama. Allora inviandoli a due Gesù mette subito al centro che cosa ha nel cuore, che cosa admira mandando queste persone. Anche perché mandando le due dice contemporaneamente più cose. Una, che arrivano due persone, e se arrivano due persone, più che guardare uno, più che guardare un altro, saranno, la domanda sarà, diciamo, su chi invia queste persone? Sul terzo che non si vede, ma c'è. Se io vado da solo posso andare in nome mio, se vado con qualcun altro non vado in nome mio. Nel libro del Coelet, quando Coelet loda il fatto di essere in due non da soli, perché in due ci si difende meglio, perché in due ci si scalda meglio, e poi dice alla fine di questa lode del vivere in due, dice, e una corda a tre capi non si rompe tanto facilmente. Parla per tutto il brano dei due e poi arriva una corda a tre capi. Questo è il punto. Ciò che tiene insieme è questo terzo.
Ed è Dio, è il terzo. Cioè, quello che tiene insieme due. Cioè, uno è uno e non esiste, perché siamo relazione. Se la relazione con l'altro è di dominio, non è relazione. Se è di guerra, non è relazione, è divisione. Se è di comunione, vuol dire che c'è un terzo. E si testimonia il terzo, che è Dio. Si testimonia il vero senso della vita umana, che è l'essere fratelli gli uni degli altri. Difatti i guru vanno tutti da solo, e ha bisogno dei grulli, i guru. Quelli che vogliono dipendere da qualcuno. Mentre se sono due non si dipende né dall'uno né dall'altro, perché loro stesso fanno riferimento a un terzo che non domina nessuno e nessuno lo vede, non plagia nessuno. Cioè si testimonia, e quello che è il senso della vita, la fraternità.
Mi viene in mente che appunto le parole di Gesù quando nel Vangelo di Giovanni dice: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Da questo... non da quello che direte. E poi dice tutti sapranno, come dire che questa parola, usiamo questo termine, questa parola è comprensibile da tutti. La vita fraterna è comprensibile da tutti, perché da tutti è desiderata. Non capiranno solamente alcuni, perché potremmo dire lì è il traguardo di tutti. Allora il discepolo di Gesù non è caratterizzato appunto dal verbo imparare, no? Ma appunto, come si diceva all'inizio, dal verbo seguire. Quelli che hanno cominciato a seguirlo adesso possono essere inviati.
Tra l'altro voi notate che nel Vangelo di Marco si usa sempre insegnare, Gesù insegna, non si dice mai che cosa insegna, sono i fatti, per esempio li manda due a due, questo è l'insegnamento. Due persone, poi due fratelli, più facile litigare tra fratelli. Ecco, è il grande mistero dove sono due. È il mistero della comunione, e Dio è comunione. E l'uomo è fatto per essere come Dio per questo. Quindi in due si testimonia che c'è Dio, che siamo tutti figli di Dio e tutti fratelli. Ed è possibile con tutti. Non perché si è bravi, si è buoni, si è belli, o non perché uno è intelligente, non perché uno sa leggere, l'altro sa fare di conto, come che era di ieri, no? E per un'altra cosa, cioè, il discorso più grosso è che due, anche la coppia, quando sta insieme, parla molto, anche gli amici, cioè, il due proprio, non è uno più uno.
Sì. Mi viene in mente quanto ci dicevano una volta in un incontro il nostro padre generale, che diceva che nella missione, che se io agli occhi arriva prima che alle orecchie, cioè quello che tu vedi è la prima forma di comunicazione, la parola, quello che tu dirai arriverà se qualcosa è già arrivato agli occhi, se non c'è questo non arriverà nemmeno la parola. Ed è interessante che Gesù li mandi adesso, come dire, non quando hanno raggiunto chissà quale perfezione, non la raggiungeranno mai, però questo non li trattiene, e in un certo senso è proprio l'essere inviati che li spinge ad andare. Forse da loro non ci sarebbero mai andati, oppure sarebbero andati.
Se vanno a parlare di fraternità e di amore da soli, e litigando con l'altro, che fraternità e che amore testimoniano? Cioè, il divino è proprio che il limite dell'uno e dell'altro entra in comunione, e questo è possibile a tutti. Ed è sì che fa sì che il mondo diventi umano, cioè vivibile e divino. Questa cosa banale. Adesso andiamo avanti. Ah, proprio così si vince lo spirito del male. Questo è il potere è l'exousia, il potere di Dio, che vince il male, è la comunione.
Allora vediamo.
Perché scusa, il demonio è chiamato diavolo, anche divisore, quello che divide. Adesso vediamo come rimanda, se no non finiamo il testo.
Versetti 8 e 9. E comandò loro di non portare nulla per via, se non il bastone solo, né pane, né bisaccia, né danaro nella cintura, ma calzate i sandali e non indossate due tuniche.
Comando.
Comanda, se il Signore comanda vuol dire che in genere quando uno comanda qualcosa qualcun altro, perché quell'altro in genere non è che voglia fare proprio o faccia spontaneamente quella cosa, se invece viene comandato allora potremmo dire va fatto. In un certo senso quella cosa che Gesù comanda non è un optional, perché se invia in missione, diciamo così, e comanda questa cosa, vuol dire che è essenziale a quell'invio.
Adesso faccio un fuoricampo, ti interrompo.
Vai, vai.
Quando uno deve fare una cosa, la prima cosa che si domanda qual è? Quali sono i mezzi. Quali sono i mezzi? Adesso vediamo quali sono i mezzi. Cos'è scritto?
Non portare nulla.
Nulla.
In genere quando uno deve viaggiare qualcuno se lo scrive anche l'elenco di tutte le cose che, perché poi ci si dimentica, eccetera. Questo vi risolve un sacco di problemi. Cosa devo portare? Nulla, allora vado.
Scusa, cosa devi portare? Che armamentario devi portare in una relazione? porti la corazza, porti il mitra, porti il denaro per comprare la ragazza o la ragazza per comprare il ragazzo. Nulla, nulla. È lì che c'è il posto per tutto, perché tu non sei ciò che hai, sei ciò che dai. E se hai cose, dai cose. E se hai quelle cose, se hai nulla, cosa dai? Dai te stesso, e sei te stesso. Questo nulla è la cosa più divina. Che Dio possiede nulla. Neanche il padre, non è neanche il padrone di essere padre, perché è padre perché è del figlio, il suo essere del figlio e viceversa. Dio è dono, l'amore è dono, non è possesso. Ed è proprio qui la vittoria sul male del mondo, che permette la comunione. Questo nulla, che è il non possesso, ma che ti permette di dare te stesso l'uno all'altro e anche agli altri.
Sì. È come appunto se quello che abbiamo possono essere cose materiali, possono essere qualità, eccetera, le possiamo vivere come fonte di divisione nei confronti degli altri. Abramo e Lot si separano perché avevano molti beni. Non erano cose cattive quelle che avevano e non erano nemmeno cattivi loro. Però non riescono a stare insieme. Come dire, se gioco quello che ho in questa logica di conflitto bene o male, bene, allora mi dividerò. Oppure non riuscirò ad accogliere quello che l'altro ha. Se nelle relazioni davvero andiamo, quando dicevo allora adesso vado, vuol dire che non ho niente, però allora posso andare io. L'altro non ha niente, allora lo incontro nella sua verità, non incontro le cose dell'altro. Non gioco con gli interessi che posso avere io o che posso avere o che può avere l'altro. Ci incontriamo nella verità. Sarà un cammino anche questo, ma questa è la direzione. E se Gesù la comanda, vuol dire che questo è essenziale.
Che normalmente io non vado a mandare la mano di una signorina col carro armato, oppure col camion carico d'oro, oppure... No, e viceversa. È nulla. Quindi puoi essere te stesso. Ed è la cosa più divina questa, perché noi invece pensiamo che sia il possedere cose o persone, no, questo ci divide, tutto ciò che abbiamo ci divide dall'altro, ciò che abbiamo ci unisce, se abbiamo cose siamo uniti, reificati nelle cose. Ho dato l'anello, come l'anello, mi tengo l'anello, l'altro vada pure via. Se invece ha niente, da se stesso. E qui è il principio dello stare insieme, vero? Si sta insieme perché siamo quel che siamo. E ci accettiamo come siamo.
Sembra che in questo, come dire, si potrebbe vedere un po' in questo modo davvero l'essere inviati. Per cui quando Gesù manda, non è che adimira chissà quali cose, non è che gli dà in mano chissà quali strumenti portentosi perché il regno di Dio venga, è già venuto. Allora, ciò che siamo chiamati a fare non è a misurare le cose con i nostri criteri di efficienza umana. Non è che se abbiamo dei mezzi più potenti il regno di Dio viene meglio. Anzi, quello che Gesù dice è esattamente il contrario. Allora il problema è, ci fidiamo di questa parola o non ci fidiamo di questa parola? Che questo davvero fa crescere la fraternità, fa crescere la comunione. Perché se vado portando tante cose, l'altro sarà attirato dalle cose. Dalle cose. Ma questo non crea relazioni autentiche, crea relazioni interessate. Quando avrò finito le cose da dare, va bene. Oppure quando l'altro avrà finito le cose da darmi, va bene, ne prenderò atto. Ma allora capiamo bene che quello che è in gioco non è la relazione tra le persone, ma solo la mia relazione con le cose.
Capite allora che questa nulla è il presupposto per la comunione, per l'amore, per il dono di sé, per l'intesa comunque per la libertà dall'egoismo, per la fiducia. Sono i valori fondamentali della vita. E noi ci scanniamo gli uni gli altri per possedere le cose, per prevalere, per avere un voto più, un voto in meno, un vuoto più, un vuoto in meno in testa, ma la vita è un'altra cosa. E tra l'altro dice però concede il bastone. Il bastone è la prolunga della mano, è il principio di tutta la tecnica, il telecomando. Infatti che il bastone comanda. Che raggiungi col bastone quel che non raggiungi con la mano, e quindi è il principio, è la protesi del tuo potere, la mano è la possibilità. Infatti chi ha lo scettro comanda. Bene. Il nostro scettro è il bastone, il legno della croce, il nulla di Dio.
Sì, bastone che richiama appunto la croce, che richiama il bastone di Mosè, quello che ha diviso il Mar Rosso, che ha permesso a questa gente liberata di attraversare il mare, il bastone con cui ha percosso la roccia da cui è uscita l'acqua. Allora questo bastone, potremmo dire, sembra essere il niente, eppure la fiducia in questo niente consente risultati insperati. Se io mi fido di questo niente, posso attraversare anche il mare. Se io mi fido di questo niente, posso avere dell'acqua dalla roccia. Vuol dire, è come se il Signore invitasse veramente alla fiducia, vivere questa povertà come fiducia. Poi, appunto, né pane, né bisaccia, né danaro.
Esatto, il pane è la vita, non è il pane che possiedi, è il pane che condividi. Quello che possiedi non lo mangi se lo possiedi, e lo sottrai agli altri. E quindi uccide il pane posseduto. Il pane poi chi sarà l'Eucaristia, la condivisione, il vero pane. E la bisaccia è la sicurezza del povero, porta le sue quattro carabattole, almeno ce le ho. E il denaro è la sicurezza del ricco. Quello compiuto. Per noi la nostra sicurezza è lo Spirito Santo, cioè l'amore, non è né il denaro né la bisaccia, è lo Spirito del Padre che ci fa figli, quello è il tesoro.
E poi dice calzati i sandali come il libro dell'Esodo ci dice sono le calzature degli uomini liberi. Direi che questa povertà, questi due aspetti, della fiducia e della libertà, persone libere. Ora, questi sandali vanno calzati. Un po' l'invito è a quella libertà, nel libro dell'Esodo era l'uscita dall'Egitto, dalla condizione servile. Per noi l'invito alla libertà nei confronti degli idoli. Uno l'ha appena citato, quello del denaro.
Potere. E quello poi c'è il tutto completo. Sì. L'avere, il denaro, poi il potere, il prestigio. C'è sempre il denaro. Noi siamo schiavi di questo, che sono l'espressione dell'egoismo.
Esattamente quello che ci chiude, invece l'invito è quello di vivere da uomini liberi. Uomini che appunto mettono la loro fiducia in questo Signore che invia, e non nella bisaccia, nel danaro, nel pane, eccetera. E poi non indossare due tuniche. Allora, da un lato, come dire, una ti basta, l'altra che hai sarà del tuo fratello. E insieme forse dice anche che il Signore non sta chiedendo delle cose chissà impossibili. Non dice di toglierti tutte e due le tuniche, ma non indossarne due, come dire, puoi vivere. Cioè, quello che tu doni non ti toglie niente, anzi, tu vivrai, quello che tu doni sarà quello che è davvero tuo. Quando donerai te stesso, davvero ti ritroverai. Allora in questo dare anche la seconda tunica, è anche questa un invito alla libertà. Guarda, mi sembra che in questi inviti di Gesù non è che ci siano dei compiti. È come dire, vuoi vivere da persona libera? Prova, fa così, poi vedi. Perché non dipendi più dalle cose.
Diceva Solzhenitsyn sotto Stalin che non togliere tutto a uno, se no diventa libero. Devi lasciargli almeno qualcosa, anche se lo mandi via i campi di concentramento, devi lasciargli qualcosa, perché quando ha più niente è libero.
Come dire che ha guadagnato davvero questa sua libertà, eh? Ed è la condizione essenziale per creare relazioni autentiche. 10:11, i versetti, diceva loro: dovunque entriate in una casa, lì dimorate, finché non partirete da lì. E qualunque luogo non vi accolga e non vi ascolti, usciti di là, scuotetevi la polvere che è sotto i vostri piedi, in testimonianza per loro.
Ecco, è molto bello che quando uno parte con niente, ha bisogno di essere accolto, no? E noi abbiamo tutti bisogno di essere accolti. Siamo ospiti, la nostra identità è la relazione che gli altri hanno con noi. La loro accoglienza, se non siamo accolti non esistiamo. Bene, se ci presentiamo così gli altri ci accolgono. Quindi noi cominciamo a esistere come accolti. E cosa fanno perché ci accolgono? Sono come Dio Padre che ci accolgono. E quindi hanno già realizzato il Vangelo. Cioè non è che devi dirgli delle cose. Se tu vieni lì armato si difende, se tu vieni lì sprovveduto ti accolgono come fratello. E se già realizzato il Vangelo in ciò che fa lui accogliendo,
come se la prima cosa che sono chiamati a fare è quella di ricevere, essere accolti.
È l'astuzia,
come il Signore quando è venuto in questo mondo, quando il Padre l'ha inviato, la prima cosa l'essere accolto. Questo è in un certo senso il primo messaggio che viene dato. Poi dovunque entriate in una casa, anche questo modo di procedere, cioè essere ospite in una casa, dove mi sembra che l'accento vada proprio sulle relazioni. Non ci saranno state folle oceaniche, ma non c'è di mira chissà quale cosa, chissà quale organizzazione, ma la costruzione di relazioni. Entrare in una casa, neanche attendere che gli altri vadano da loro. In questo sono come Gesù che girava tutti intorno nei villaggi, e anche loro.
È bello questo entrare, perché sei ospite, e essere ospiti ci fa capire tante cose, cioè che viviamo di ciò che gli altri ci danno, per esempio. Poi se uno pensa bene, in fondo, di cosa viviamo noi? Del fatto che gli altri ci accolgono, per la loro ospitalità. Siamo ospiti gli uni degli altri. Se uno non c'è accoglienza, non viviamo. Sono cose semplicissime, fondamentali. Viviamo di ospitalità, anche del mondo. Siamo ospiti, non padroni. Se siamo padroni lo distruggiamo, e ci distruggiamo. Se siamo ospiti, è bello. Vuol dire che sei amato, accolto. E questa ospitalità è bellissima, è divina, perché come il padre e il figlio sono ospiti l'uno dell'altro, cioè uno accoglie l'altro, così la coppia, così l'amicizia, e questa accoglienza reciproca è la vita. E lì dimora, lì la dimora è ciò che ti qualifica, cioè puoi stare dove sei accolto, dove non sei accolto non puoi stare, non puoi vivere. E la vera casa è dove ci sono queste relazioni di accoglienza.
Dice appunto lì dimorate, come dire, finché non partirete da lì. Ci sarà anche il momento in cui si parte, questo dimostrando anche grande libertà. Non si creano dipendenze nelle relazioni. Allora il vivere così davvero è un vivere da fratelli, quando si ha a cuore anche la vita dell'altro, per il cammino che l'altro deve fare, non lo si trattiene, in tanti modi si può trattenere.
E tra l'altro anche la cosa più bella di un'amicizia, si accorge se vale, se si apre agli altri, se no è una esclusione degli altri a due, che vuol dire in fondo che non è amicizia solida, se non è feconda e non si apre, come la coppia. Ed è bello proprio perché è sempre aperta a tutti. Che appunto che la povertà è che diventa dono di sé e se racconti dagli altri e lì c'è spazio per tutti in questo. Che poi la comunità umana, che diventa umana nella misura in cui si diffonde questa ospitalità e accoglienza reciproca. E questa è la vera missione dell'uomo nel mondo, di essere ospite nel mondo, ospite gli uni degli altri, e di accoglierci gli uni gli altri. E lì si vede Dio e non c'è bisogno di dare tante etichette. Non è parlando di Cristo e di Madonna che si guadagna il mondo, ma vivendo così.
E poi appunto nel versetto 11 diceva, metteva in prospettiva anche la possibilità del rifiuto, che è previsto. Del resto nel brano precedente si è visto cosa è avvenuto a Nazareth, nel brano che seguirà vedremo un altro tipo di rifiuto col martirio del precursore, per cui questo invio avviene in questa cornice, ma direi questo è messo in conto, come dire che non si ha di mira il successo, si ha di mira che le persone possano sperimentare perlomeno una possibilità che viene offerta. A quelli che sono inviati non è chiesto che debbano fare chissà quali cose, che debbano riportare chissà quali risultati, contare quante persone ci sono, nulla di questo. Anzi, dice Gesù che potrà capitare che non vi accoglieranno e non vi ascolteranno. Allora, l'importante è che cosa fare di fronte a questo rifiuto. Ecco, Gesù dice, fate in modo che anche il rifiuto, la non accoglienza che hanno dimostrato nei vostri confronti, possa essere qualcosa che aiuti comunque quelle persone che vi hanno rifiutato ad avere una nuova possibilità. Questo dice quando li invita usciti di là, scuotetevi la polvere che è sotto i vostri piedi. Il gesto che l'israelita compiva quando ritornava nella sua terra, provenendo da terra pagana. Come dire, questo che è in testimonianza per loro, cioè a loro favore, non a condanna di loro, vuole essere appunto questo. Guarda che la tua non accoglienza ti fa quasi rimanere fuori da questa terra promessa che è la fraternità. Come dire, prova a vedere, rifletti.
Io ci sono fratello lo stesso, sì. Però aspetto la reciprocità, perché se no non sei fratello tu.
Sì. Qualcuno diceva
quindi
che
non ti arrabbi, ecco, non è che li stermini quelli che non ti accolgono. Anzi, Gesù darà la vita per quelli, cioè per noi.
E anche un significato che ci può stare anche nello scuotere la polvere, come dire, non mi porto con me il tuo rifiuto, non me ne vado riportando il tuo rifiuto, come dire, lo lascio qui, come dire, non voglio, lo lascio qui perché, come dire, vedrai che ci sarà un'altra possibilità. Allora questo è il modo con cui si vive, come dire, è come se Gesù stesse dicendo ai suoi, guardate che in ogni situazione voi potrete vivere sempre delle cose che vi ho detto. Cioè nessuna situazione sarà tale che vi potrà impedire, per esempio, di amare quelle persone lì, neanche il loro rifiuto. Potranno rifiutare il vostro amore, ma non potranno mai impedire che voi possiate amare.
E poi c'è una cosa strana, che dove è stato rifiutato e dove sarà accolto, cioè gli attuali cristiani di Nazareth discende da quelle che volevano buttarlo giù dalla rupe. Così tutte le chiese si fondano sul luogo del martirio, Dio che ci ha lasciato la vita lì. È fecondo, perché nel rifiuto non rifiutano e allora capiscono il mistero. Anche se mi rifiuti, non ti rifiuto, allora vedo che davvero lì c'è sotto qualcosa di grande. Un amore senza condizioni. Ed è proprio nel rifiuto che l'annuncio è più chiaro. Cioè, anche se mi rifiuti, non ti rifiuto.
Vediamo gli ultimi due versetti. E usciti proclamarono che si convertissero, e scacciavano molti demoni, e ungevano di olio molti infermi, e li curavano. Usciti, non sappiamo bene il luogo da cui escono, ma probabilmente la prima uscita, l'uscita che ciascuno è chiamato a compiere, è uscita da sé. Vero esodo che ciascuno deve compiere è questo. E proclamarono che si convertissero. Ecco qui la conversione, viene detto appunto che l'invito alla conversione, non si dice da che cosa devono convertire, probabilmente se uno mi dice convertiti, so bene io da che cosa mi devo convertire. Allora ringrazio che anche l'altro non infierisca, che mi dica convertiti, bene, accetto l'invito, so. Una forma anche di rispetto, come dire, ti dico questo, sai tu, farai tu il cammino verso questa libertà, quello che Gesù diceva all'inizio del Vangelo: il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Questa stessa possibilità, e in un certo senso è una conversione che viene per certi aspetti sembra quasi aiutata dalla testimonianza di queste persone che vanno così a due in povertà, in un certo senso facendosi accogliere. Questo è ciò che cambia. Allora stiamo vedendo che ciò che è l'annuncio è esattamente questo tipo di vita, così come i suoi che l'hanno seguito hanno messo i loro passi dietro quelli di Gesù. E poi scacciavano molti demoni.
Cosa questo convertirsi? Adesso controllate, in greco c'è una parola che è metanoei, cioè cambiare modo di pensare. Perché noi abbiamo un'altra mentalità. La mentalità è che la relazione si stabilisce con le cose che ho, col potere che esercito. No, quello è tutto facile, da cambiare mentalità proprio. L'altra è la mentalità dell'egoismo, della chiusura, della lotta, della divisione. Qui è esattamente l'opposto, la logica del dono, dell'amore, della vita, anche la logica di morte è diabolica.
Ecco, l'ultimo versetto è: scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li curavano. Da questa conversione, da questa possibilità di vita nuova, si scacciano i demoni. Ecco, c'è una vita che permette, una modalità di vivere che permette questa vita fraterna, e direi sia guarisce sia la nostra vita, la vita di ogni singola persona, ma guarisce anche la nostra vita con gli altri. Una vita così ci unifica interiormente, ma ci unisce anche agli altri, ci rende stabili nella fede, nella fiducia, ci permette di prenderci cura. Allora si capisce che usciti di là possono curare gli altri, che se usciamo da noi possiamo accorgerci. Primo passo per accorgerci degli altri è smettere di guardare noi stessi. Siamo già al sicuro.
Molti sono fuori di sé, ma bisogna uscire, non essere fuori.
Questo è allora l'invio. Un invio che abbiamo visto dove colui che invia è lui stesso in cammino. E in un certo senso nei due che vanno è presente Lui, continua nei due che vanno Gesù stesso a incontrare e a farsi incontrare. Possiamo fermarci qui, possiamo rivedere il testo e condividere.
Bene, cosa vi è risuonato dentro leggendo questo testo?
Io posso fare una domanda. Quando abbiamo parlato, no, della libertà di andare verso l'altro inconveniente, senza, cioè magari prevedere, magari tutti i trotti di andare con il pretese verso l'altro, quindi che verso stare negli schemi, io mi chiedevo, ma cioè, come faccio a conquistare quella libertà lì? C'è uno sforzo mio, un esercizio? Cioè, si capisce?
Dove non si arriva volando, si arriva zoppicando anche. Prima risposta. Seconda, dirci che è la più saggia.
No, questa è molto saggia. Io penso che faccia parte anche qui, anche del chiedere. Io penso che il mantenere il contatto con colui che invia, cioè io penso che uno può andare verso l'altro nella misura in cui continua a seguire Gesù. Quando all'inizio si parlava di questa terza chiamata, del seguire Gesù, dell'essere in comunione con Lui, adesso nell'inviare, non vuol dire che sono a compartimenti stanchi, fatto una cosa, allora passo all'altra, eccetera. Ma si tengono assieme queste. Ora io penso che nella misura in cui coltiviamo la sequela e la comunione con Gesù, allora forse ci viene dato anche questo di andare verso altri.
A me colpiva proprio il capitolo 6, cioè all'inizio c'è Gesù che insegna nella sinagoga, fa lui, no? Fa tutto lui. Poi nella seconda parte invece invia due a due, cioè cambia metodo, come dire, non ha funzionato così, allora adesso provo in quest'altra maniera. E poi l'ordine che dà, la prescrizione proprio di andare senza niente. Da un lato mi viene da dire cos'è successo dopo, che non mi sembra che sia più così, ma questo ordine però mi fa pensare, se non hai niente e hai bisogno anche tu degli altri, perché se vai con una cosa sola ma non hai da mangiare eccetera, come dire, è anche un'esigenza tua di cercare i fratelli, no? Cioè non è che vai solamente perché tu sei buono, e, no? Cioè vai perché anche tu hai bisogno, e in questa maniera probabilmente è più facile stabilire dei...
Tu Giuseppe hai detto una cosa che voleva essere polemica, ma la riprendo perché è importante. E lo porto spesso questo esempio. Sono andato in Mozambico durante la guerriglia di anni '80, che è una cosa tremenda, e lì c'era il cristianesimo da 5 secoli, dove il Portogallo pagava i missionari, il viaggio, i catechisti, la scuola, la chiesa, il vitto, tutto. Non è mai decollata la chiesa. All'improvviso sono andati su per gli sporchi comunisti, hanno sequestrato tutto e confiscato tutti i beni agli arresti domiciliari nella casa non loro, non avevano neanche le stoviglie, chi è rimasto, è nata la chiesa, chissà perché. E hanno detto chi voleva poteva andarsene, chi è rimasto, gli altri hanno capito che erano lì, non perché facevano parte dei potenti, ma per essere lì con loro, ed è nata la chiesa. Così nella Cina, con la repressione cinese, bene, il cristianesimo è fiorito. Questo è interessante. Cioè, non è le cose che abbiamo che fanno nascere la Chiesa. E mentre spiegavo questa cosa lì in India, nel Bangladesh, tra i Sikkim, se non sbaglio, che andavano, e ho visto che le Chiese, come sono nate lì? cioè non c'erano i container, i soldi, i capitali, i voli in aereo. Il missionario era lì, non aveva niente, andava in giro a piedi e passava per i villaggi e nessuno gli dava niente, quindi ripassava la seconda volta, la donna aveva pietà, gli dava da bere. La terza volta c'era anche suo marito e gli dice, poverino, gli dice, ma dagli anche una ciotola di riso. Tutte le comunità cristiane sono nate dove è andato da mangiare e da bere al missionario, non dove lui è arrivato a far sulla chiesa. Quelli sono affari suoi, ma dove lui è stato accolto. È interessante, Cioè, sembra che non sia così, che sono i mezzi che hai a fare la chiesa. No, quelli la impediscono, quelli che non abbiamo invece ci aiutano molto. E vedete anche, cioè, la tendenza che ha la Chiesa italiana al potere, al controllo delle cose, che devastazione di fede produce. Accorgerete i risultati più in là, ma già si vedono. Non sono quelli i mezzi. Ha avuto anche Gesù le tentazioni della ricchezza, dei regni, del prestigio, sono le cose che noi usiamo come mezzi appena possiamo, privilegiati, ma questo è un abominio. Schiavizza la gente, sono semplicemente delle persone che condividono il potere dei potenti, ci scambiamo i favori per fregare la gente. No. Scusate.
Ma vedo che anche questi, già dall'origine, mi colpiva adesso, mi cadeva l'occhio sull'olio, che non c'era tra questi, e questi tirano fuori già l'olio per curare gli infermi. Non so dove l'hanno preso quell'olio lì. Per cui anche loro, secondo me, qualche fatica ce l'hanno. Ma appunto la fatica di fidarsi. Fidati, che è così. Queste poi saranno anche le tentazioni, che appunto le tentazioni di Gesù nel deserto, è quello che appunto, se vuoi che arrivi prima, fa così e così, che dobbiamo insegnare noi al Signore come essere Dio a questo mondo.
E difatti, grande inquisitore e maestro, che Gesù non ha capito una cosa fondamentale, che il mondo non lo si governa così, esattamente, non voleva governare il mondo, voleva fare il contrario, liberarci da chi ci domina e ci governa, in quel modo, per fare un mondo di fratelli libero.
Non mi è venuto in mente un fraintendimento di questa parola che penso mi abbia accompagnato per diverso tempo, forse fino ad oggi, e cioè il pensare che la radicalità di abbandonarsi un gesto di fede, quindi pensare anche di abbandonare gli averi, le cose, potesse comunque portare a una forma di potere, che magari veniva dall'alto, ma il potere magari di aprire i rubinetti della provvidenza, però comunque sempre una forma di potere, no? Invece così, mi ha abbastanza illuminato l'idea di pensare invece di mettersi in un'ottica non di autosufficienza, che magari vuole dire dall'alto, ma di bisogno. Di bisogno. E venire in mente, non so come mi è venuta in mente la parola di Gesù, beati i miti perché erediteranno la terra, e forse per la prima volta mi è venuta in mente che non dice perché avranno la terra, ma perché le erediteranno. Come dire che questa posizione qua ti fa mettere gli occhi degli altri in una posizione di figliolanza, cioè come se sei un figlio, cioè, quindi accolto.
Tra l'altro si parte dal proprio bisogno, e siamo tutti bisogno di essere accolti e amati. È la nostra natura. Se parti dal potere non c'è più nessun bisogno. La differenza tra Gesù al pozzo con la Samaritana e Giacobbe o anche Mosè, lì c'erano le belle ragazze al pozzo, allora loro si mostrano forti, li tirano sull'acqua, cacciano via gli altri. Gesù invece dice, donna, ho sete, a me va bene, non c'ho neanche la brocca, tu ce l'hai. Che parte dal suo bisogno. Ed è un'altra cosa. Il bisogno di essere accolti che è fondamentale per l'esistenza, se no non esistiamo, e tutto facciamo per essere accolti, ma più facciamo meno lo siamo, cioè ci costruiamo noi un potere per essere accolti, per conquistare l'altro, ma quello non è accoglienza.
Qual è l'equilibrio tra quello che è il desiderio di costruire una struttura organizzata, efficiente, no? E l'estremo opposto che è il di una lingua, non c'è un po' di nulla, non è. Per portare all'estremo conseguenza questo dovrebbe dire non paghiamo, non consumiamo per 8.000, chiudiamo l'oratorio, non organizziamo un conto di catechismo, ovviamente non è questa.
Beh, qualcosa di vero c'è anche in questo, che non dipende da quello la fede. Poi dopo far la Chiesa può essere utile per non prendere i reumatismi, ma non è che la Chiesa nasca perché abbiamo degli edifici spettacolari.
Quando parlo di un adolescente, no? Io mi chiedo sempre qual è il confine tra che è difficile completamente chiedere loro, venite a Natale e date una mano, no? Che è esprimere un bisogno. Bisogno dei bambini, bisogno della... organizziamo la pizzata per gli adolescenti, no? Cioè cerchiamo di venire contro invece a un nuovo bisogno, quindi diamo loro qualcosa, no? E da dopo c'è fatica a trovare l'equilibrio tra questi due estremi, cioè tra fare la mamma e fare invece il volere chi sono gli altri che hanno bisogno, no? Insomma, questo qua non sollevi un po' questo problema, no?
Ma forse noi ci mettiamo in una posizione di maestri per cui dobbiamo prendere delle decisioni, se invece siamo gente che impara e accolta, forse imparano anche loro a accogliere e essere accolti, non lo so, ecco. Non so. Poi al di là di quel che si fa rimane il tipo di relazione che c'è.
Sì, sì. Penso che questo sia il... Sì. E fin quando è possibile, appunto, che il primato sia dato a queste relazioni, perché a volte magari rimane sotto a, ad altre cose. Ecco, fin quando le cose o le strutture che non soffocano, ma anzi promuovono la relazione, sì.
Se sono no... mezzi, non sono fini, quindi sì. Ma non sono i mezzi per, sono mezzi perché mangio perché devo vivere, ecco. Ma se per esempio mangio perché uno me lo offre, l'altro fa una cosa molto grande, che stabilisce una relazione. Mi ricordo una volta che era venuto un signore qui disperato perché sua moglie se l'ha fatta testimone di Geova. Lui non era credente, si è messo a studiare, a venire letture bibliche. Poi finalmente ha convinto sua moglie e due vescovi dei testimoni di Geova di incontrarsi da loro a cena. Io ho accettato di andare a cena. E la moglie ha preparato la cena molto bene, gli altri non sono venuti a cena. Io ho capito subito che quella donna poi avrebbe dato ragione a me, che ho accettato di andare a cena da lei. Gli altri invece venivano lì armati dei loro argomenti per convincere lei. E io sono andato lì come ospite. E lei ha capito, ma se questo è come ospite è una persona normale che non vuole imbrogliare nessuno. Cioè, avevo intuito in quel momento che gli altri due, che erano poi due molto agguerriti, se ne sarebbero andati via arrabbiati, infatti sono andati via arrabbiati. Perché ho cominciato a usare le loro armi dopo quando sono venuti. Ah, voi prendete in giro la parola di Dio. Dio vi condanna, voi sarete usare le loro parole per via. Io non ci credevo a quelle parole, ma gliele dicevo. Ma il trucco era ad essere stato accolto, ma non era un trucco, non ci ho neanche pensato, l'ho capito in quel momento. E la relazione è sempre sulla fragilità e la debolezza, non sul potere che hai. Quella di dipendenza, no?
Non ho paura di essere escluso, come è stato di solito. si corazza perché
esatto. Ti ricordi le beatitudini, cosa dicono? Beati i poveri, di essere degni, beati voi quando vi escuderanno, eccetera. È vero. Siamo corazzati nelle paure.
C'è sempre qualche difesa, non si riesce a...
Come è bello, non occorre essere perfetti, sappiamo che la direzione è in quella lì, sta di lì e non di là, ecco. Poi si impara e si ottiene proprio dal Signore, perché è un dono che vuol fare a tutti. Se sente essere fondamentalisti, allora devo al Bernoulli, ai sandali, va bene, ecco, da tunico. Senza essere fondamentalista, pensate, ogni relazione vera che abbiamo è vera nella misura in cui è fondata non sul potere, non sulle cose, ma su questo, diciamo, nulla. Questo bisogno di essere accolti e di accogliersi per quello che siamo, non per quello che abbiamo. Ed è questo che rende la vita vivibile. Cioè, la relazione è il vero cibo. L'altro invece è mangiare l'altro, questo è mangiare con l'altro. Concludiamo con il Padre Nostro, se ci ricordiamo, usiamo la forma, non abbandonarci nella tentazione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Arrivederci.